Allora, oggi vorrò parlare, voglio riflettere con voi sul quarto comandamento ed è un po' complicato perché mi piace troppo e quindi devo fare attenzione, sennò qua vado avanti 2 ore. Mi sono messo giorni a cercare di ridurre, ogni volta che mi aprivo sto computer e allungavo sempre. Perché è bello perché ogni parola, insomma, questo comandamento è come l'introduzione, l'ingresso di una casa. E poi c'è una porta che ti porta alla stanza un'altra, ed è sempre più grossa, è sempre più fantastico, ed è sempre più entusiasmante vedere quello che Dio pensa, quello che Dio ha pensato, il suo cuore, e vedremo. Cominciamo con qual è questo comandamento? È questo? Ricordati del giorno del Signore per santificarlo? Sì, diciamo che il comandamento è questo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il 7° giorno è di riposo, consacrato al Signore, al tuo Dio, eccetera, eccetera. Quindi cos'è che dice questo comandamento? E quando io ho fatto questa domanda a un gruppo giovani, uno dei più svegli mi ha risposto, questo comandamento dice che bisogna andare in chiesa la domenica. A chi ho detto, abbiamo fallito. Dove sta scritto? Cioè, scusatemi, dove sta scritto? Da nessuna parte. È chiaro che per secoli è stato comodo usarlo in questo modo perché ti permetteva di, avete capito, di controllare un po' la situazione. Ma non c'è scritto assolutamente, non c'è scritto niente. Vuol dire anche questo, ma alla fine del ragionamento. E c'è molto di più. E ci sono alcuni aspetti per cui questo comandamento, ripeto, è quello che io preferisco perché ci mostra in qualche modo il cuore di Dio. E non riusciamo, questo grande comandamento, alla sola domenica. Ricordiamoci, Dio stava, quando ha dato i comandamenti, Dio stava dando delle regole, ma non semplici regole morali, fai il bravo. Questa non è religione, scusate, cioè, nel senso stretto del termine. Qui Dio stava dicendo. Dove sono fatto? Dio stava dicendo, Israele è una teocrazia fondata su di me. Io, prima di tutto, io al centro. E poi ha dato un insieme di regole, non solo per la vita del singolo, ma per regolare la struttura, il funzionamento di una nazione. E poi, in qualche modo, aggiunge in questo comandamento, Israele è una teocrazia fondata su di me e sul lavoro e sul riposo. Per parafrasare la nostra Costituzione. Questo comandamento ci parla di un ciclo, il ciclo lavoro e riposo. E non dice solo lavora, e tantomeno non dice solo riposa, dice lavora e riposa. E la nostra vita è questo, è un continuo ciclo di lavoro e riposo. Le nostre giornate, le settimane, gli anni, la vita, ci sono momenti della vita in cui riposi di più, quando sei un bambino, un parassita praticamente, e un adolescente rimane un parassita, e poi lavori, e poi verso la fine della tua vita lavori un po' di meno in qualche modo. Questo è il ciclo della vita, in qualche modo. E quando leggiamo la Bibbia, noi cosa facciamo quando leggiamo? In automatico ci viene di interpretarla con la mente di oggi. Io leggo lavoro e capisco, cartellino, busta paga, troppe tasse da pagare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se vogliamo capire in generale la Bibbia, quello che dice, ci dobbiamo porre una domanda. Cosa capiva chi per primo riceveva questo messaggio? Capendo cosa capiva per primo chi riceveva questo messaggio, capiamo il principio che Dio voleva dare e poi vediamo come applicarlo. Ed è interessante che il verbo ebraico usato qui per lavora, abad, non penso che vi interessi, è usato, si trova 289 volte nel Vecchio Testamento, ed è usato indistintamente per dire lavora, servi, loda. Cioè, in ebraico si usa lo stesso termine per dire loda e lavora. Il Salmo 100, versetto 2, servite l'Eterno con canti, servite l'Eterno con gioia, lodate l'Eterno, è questo, è lavora. Quindi l'ebreo andava a lavorare, andava al culto con lo stesso verbo, la stessa cosa. Questo è interessante per capire quello che Dio pensa. Mi piace molto questo discorso perché su questo argomento corriamo il rischio, e figli di una cultura greca, portata poi avanti da secoli di cattolicesimo, di dividere il mondo in due, sacro e profano. La settimana in due, i giorni profani e i giorni sacri. Il che è parzialmente vero, però rischiamo di perdere in qualche modo il significato che Dio dà al concetto di riposo e lavoro. Soprattutto se pensiamo che in settimana lavoro e in chiesa lodo, come se fossero due cose diverse. Invece Dio sta dicendo un'altra cosa. La tua vita è fatta per lodare me e lo fai lavorando e riposando. Il mio lavoro e il mio riposo, se Dio è al centro, sono la mia lode a Lui. Non lodiamo Dio solo la domenica, non c'è distinzione di servizio a Dio nei sette giorni della settimana, non è diverso, serviamo Dio sempre e comunque. E Paolo aggiunge il concetto, lo rafforza in Colossesi 3, versetti 17, 23, 24, dice: qualunque cosa facciate, qualunque, in parole o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù. E poi aggiunge: lavorate, qualsiasi cosa che fate, fate per la sua gloria. E ricordiamoci, facciamo attenzione, Dio ci ha creati per lavorare. Lui stesso ha lavorato e si è riposato. Noi a sua immagine siamo portati naturalmente a lavorare e anche a riposarci. Purtroppo col peccato abbiamo perso completamente il significato, lo scopo del lavoro e del riposo. E quindi in qualche modo tendiamo ad eccedere in un senso o nell'altro, chi lavora troppo e chi si riposa troppo. E questo è l'errore nostro, aver perso il significato creazionale di tutto questo. E quindi la domanda che dobbiamo farci, visto che qua si parla di lavorare sei giorni e di riposarsi uno, è: qual è l'idea che Dio ha del lavoro? Partendo dal principio biblico ben espresso nel Catechismo di Westminster, che dice: Dio ci ha creati, noi esistiamo, il nostro scopo come esseri umani è dare gloria a Lui e godere la sua presenza. Prima del peccato, Dio e l'uomo erano in comunione perfetta. Quindi per Adamo non era un problema godere la comunione di Dio, erano lì, perfetti, a posto. E com'è che Adamo lodava Dio? Lavorando. Dio dice: Adamo ti ho messo in questo giardino per lodare. Doveva fare due cose, Adamo. Procreare e lavorare. Tutto sommato non è un po' così male. Il giardino. E non c'era neanche il peccato, quindi faceva neanche fatica. Gran bella vita. E Dio, come Dio ha detto così ad Adamo: Adamo, io ho fatto il giardino, ora portalo avanti tu. Lavoriamo insieme, collaboriamo. E tu, portando avanti quel giardino, lavorando bene, mi lodi. In qualche modo, quando noi lavoriamo, collaboriamo con Dio, lo imitiamo. Il lavoro è il mezzo con cui portiamo avanti la nostra chiamata nel mondo di essere fatti a immagine di Dio. Il lavoro è il mezzo con cui portiamo avanti la nostra chiamata nel mondo di essere creati a immagine di Dio. Secondo l'idea di Dio, il lavoro, qualsiasi esso sia, lo vedremo, è un modo per lodare Dio. È chiaro, ripeto, che il peccato ha rovinato tutto, tutto ha rovinato. Ma il lavoro è stato creato prima della caduta. Come redenti siamo chiamati a continuare a lavorare, qualsiasi sia il nostro lavoro, e per sua grazia sappiamo qual è lo scopo di questo lavoro. La gloria di Dio e il bene del prossimo. Ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso e il tuo prossimo come te stesso. Questo è lo scopo del nostro lavoro. Questa è la chiave, la cornice in cui noi viviamo la nostra vita e anche quando lavoriamo. Cristo su quella croce è morto per liberarci dal peccato e permetterci di vivere il lavoro e il riposo come andrebbero fatti secondo il discorso di pensiero di Dio. Secondo il pensiero biblico, poi preso bene dai riformatori, non esiste occupazione profana, occupazione sacra. Esiste noi che onoriamo Dio e basta. Ci sono persone, dice la Bibbia, ci spiega, ci sono persone, noi, che con Dio al primo posto, qualsiasi cosa facciamo, nel lavoro e nel riposo, lo diamo a Dio, fine. E grazie al sacrificio di Cristo siamo tornati in comunione con il Creatore, quindi possiamo capire queste cose, è solo grazia. E cosa mi dà un po' fastidio, personalmente, che chi ha scelto come me di essere missionario, chiamiamolo così, ci chiamano servitori a pieno tempo. Ora, capisco che serve un modo per spiegare cosa facciamo, va bene, Ma siamo tutti servitori a pieno tempo, tutti siamo servitori a pieno tempo di Dio. Un po' più fedeli, un po' meno fedeli, c'è chi lo fa in un modo o chi lo fa in un altro, ma non sono io più bravo di voi e voi più cattivi di me o viceversa, siamo tutti quanti servitori a pieno tempo del Signore, non importa cosa fai. Il concetto del lavoro è procurarsi da vivere, giustamente, e servire gli altri. Non è solo le 8 ore necessarie per ricevere lo stipendio, è servizio, aiuto, contributo alla società. E se leggiamo bene la legge mosaica, che sta diventando sempre più il mio pallino ultimamente, si vede che l'israelita sapeva che doveva lavorare per mantenersi, avere cura di chi più, il suo lavoro era anche avere cura dei poveri, e poi se abbiamo tempo lo vedremo, e addirittura sapeva benissimo che del suo lavoro una piccola parte, la decima, andava per il funzionamento del Tempio, ma non solo del Tempio, mantenevano un'intera tribù, quella di Levi, che aveva un po' lo scopo di pubblico servizio. Cosa faceva il sacerdote? Curavano il Tempio, era un po' il giudice, era un po' l'ufficio di igiene, la muffa sui muri, questa leggete del Levitico, è interessantissima sta cosa. Dio aveva messo da parte una tribù che andava mantenuta dagli altri perché il servizio che facevano loro era così importante che non potevano fare altro. Poi le cose sono andate un po' male, quindi ogni levita aveva il suo orticello per mantenersi, ma il concetto era questo. Lo scopo della decima era mantenere una tribù che mandava avanti tutto il funzionamento del Tempio e tante altre funzioni che gli altri non potevano fare. Era in qualche modo una versione basilare ed economica del pubblico impiego, in qualche modo, se vogliamo metterla così. Il discorso di Dio è questo. Tutti devono lavorare e contribuire non solo al proprio egoistico sostegno, ma a quello di tutto il popolo. È un popolo insieme che lavora, che si autosostiene. Ricordiamoci la storia di Ruth, che andava a spigolare. Dio nella sua legge dice, tu che raccogli il grano, lascia qualcosa indietro, per chi è povero. Guardate Dio quanto era grande, quanto ha pensato ogni minimo dettaglio. E ce ne sono di storie così. E faccio una breve divagazione, ma portate pazienza, ma fino a qualche anno fa trovavo l'elenco delle leggi mosaiche, le levitiche, così un po' noiose, no? E mi chiedevano a cosa servissero. Un po' invecchiando, un po' maturando, un po' ascoltando la radio, insomma, comincia a capire un po' come funziona il mondo, economia politica, i problemi, eccetera, eccetera. E io mi sono reso conto che Dio aveva pensato a tutto. Guardate quanto è fantastico. Dio dice, la terra è mia, tutto appartiene a me. E poi ha dato delle leggi precise, delle norme su come dividere la terra fra le varie tribù, le varie famiglie, regole per evitare che con matrimoni di convenienza qualcuno... Insomma, tutto è sistemato. Poi dice, siccome siete diversi, chi è più sveglio, chi è più bravo, chi è più pigro, qualcuno si arricchisce, qualcuno si impoverisce. Al giubileo le cose tornano più o meno a posto. Cioè il principio è che la prima casa non è pignorabile, e qua è. Cioè ci sono studiosi che stanno studiando un modello economico basato sul giubileo, ma Dio aveva pensato tutto quanto. Cioè ragazzi, non ci rendiamo conto di quanto era grande la mente di Dio. Noi pensiamo di aver scoperto chissà che cosa. La proprietà privata è qua nella Bibbia. Socialismo è qua nella Bibbia. Senza gli estremi che hanno rovinato il mondo di oggi. Dio è fantastico. Dio ha pensato tutto. Dio ha evitato che ci fosse chi si arricchiva sui deboli e chi fosse un parassita. Ha fatto delle regole precise a posto, che hanno detto quanto bene. Chiaramente il principio era uno, io al centro, io per primo. Chi ha col peccato è tutto quanto finito, tutto rovinato. E forse è facile capire, sì, il mio lavoro è di pubblica utilità, se io sono un medico, un infermiere, se funziona allora diventa grave. Il netturbino, fate un po' vedere come quando non funzionano i netturbini che succede. Napoli, Livorno, per dirne due. Poliziotto, finanzieri, insomma servono, a parte quando mi fermano e fanno la multa, quell'altro discorso. Ma quando vado dal meccanico che la macchina non funziona, se lui non me la aggiusta in fretta e bene, quello è un servizio che ti rende, capite? Chi lavora e porta a casa i soldi per mantenere la famiglia, sta servendo la sua famiglia. Chi paga le troppe tasse, sta servendo, vabbè. Quando io lavoro e guadagno e metto da parte i soldi per donare per l'opera del Signore, sto servendo chi serve in Italia, chi serve in Africa, eccetera, eccetera. Un amministratore pubblico, Ne conosco alcuni bravi. Ma cavoli, quelli rendono un servizio fondamentale alla società. Quello è servire. Capite il concetto di Dio? Io lavoro bene perché servo, servo agli altri, non solo me stesso. Non sono egoista. Facciamo un altro esempio banale. Maurizio, banale per modo di dire, abita dall'altra parte del mondo, dell'oceano. Com'è che fa venire qua Maurizio? In aereo. Giusto? Il mio amico lavora a Foggia alla legna. Fanno gli aerei. Edo, Vigna, lavora ad Alba, la ditta che fa i pezzi con cui a Foggia fanno gli aerei. Se loro lavorano bene, il buon Mauri prende un aereo e viene qua. Andiamo da lui. Capite come funziona il mondo? Quest'estate io ero a Isola del Gran Sasso, a un campo, e abbiamo comunicato via Skype col video con Diego Zivic, che è un missionario friulano, in Nepal. Ma chi ha fatto tutto sul sistema? Che abbia voluto o no? Ha servito noi e Dio. Perché lui, missionario, l'ha avuto la gioia di vederci, noi abbiamo fatto pure con il suo compleanno. I ragazzi che erano con noi hanno avuto un input missionario. Capite come funziona per Dio il mondo? Funziona così. È bello. Qualsiasi cosa che faccio, sto mettendo in atto quello che Dio ha messo in me, la sua immagine, e sto adorando. Chi segue i figli a casa a fare i compiti, non cosa sta facendo? Dio è un maestro. Dio ci insegna il dovere, noi dobbiamo insegnare ai nostri figli. Chi pulisce casa? Dio è un Dio di ordine. Chi pulisce casa? Sta dando alla sua famiglia, sta servendo alla sua famiglia per un ambiente sano e salubre in cui vivere, senza diventare schiavi, chiaramente. Chi cucina? Cosa fa? Fa la stessa cosa. Gesù ha cucinato per i suoi discepoli. Metti in pratica quello che Gesù ci ha insegnato. Cambiare i pannolini non è un male necessario perché i bambini sono incapaci di digestirsi. È un atto di servizio che è quello che Dio ha messo in noi. La mamma che allatta non fa solo qualcosa di bello e di sano. Sta lodando, che gli piaccia o no, il Dio creatore della vita. Quando portiamo in giro in macchina facendo i chilometri i nostri figli, i nipoti o quello che è, cosa facciamo? Secondo il pensiero di Dio stiamo servendo e stiamo lavorando in qualche modo. Stiamo lodando Dio anche in questo, nel nostro sacrificarci per gli altri. Quando il marito se ne va a fare la spesa per sgravare la moglie, di solito sbaglia, vabbè, a parte quello. Però è un tentativo di collaborazione, di unione, di questo è servire, questo è lavoro, questo è questo comandamento. Accudire un parente malato, un amico, uno sconosciuto, non importa. Questo è lavoro secondo il pensiero di Dio. Quando è troppo e raggiungo il limite dico basta, va bene, perché mi devo anche riposare. Lavora 6 giorni, riposa, ciclo riposo, lavoro. Quindi cerchiamo di pensare il lavoro come lo pensa Dio. Lavorare e lodare Dio, collaborare con Lui, essere creativi come Lui lo è stato e servire gli altri come Lui ha servito noi. Spero che sia chiaro questo concetto. Il lavoro non è il male necessario per pagare le bollette. Il lavoro non è l'intermezzo tra un weekend e l'altro. Il lavoro non è ciò che mi impedisce di servire Dio. È il mio servizio a Dio. Il lavoro è la mia lode a Dio. Non solo perché lo faccio bene, ma perché lo faccio. E se ti piace il tuo lavoro, Dio è contento, non sei egoista. È così che devono andare le cose. Non so se sapete chi è Eric Liddell, ma se vi dico... No, Liddell, non quello del supermercato. Non so come si pronuncia. È il primatista mondiale di 400 metri alle Olimpiadi di Parigi del 24. Se vi dico il film Momenti di Gloria, vi accendo la lampadina. Lui è morto nel 45 in un campo di concentramento giapponese in Cina. Sepolto in un mausoleo degli eroi cinesi, uno dei pochissimi non cinesi, quindi un eroe grandissimo. Lui con la sorella si beccavano, sia fratello e sorella, si beccavano sempre, la sorella lo sgridava, sei sempre lì a correre. Lui diceva questa frase che mi piace moltissimo: Dio mi ha fatto veloce e quando corro sento il suo piacere. Ha capito che lui correndo cosa faceva? Guardava Dio perché Dio l'ha fatto veloce. Poi è morto missionario in Cina. Ma le due cose non sono incompatibili. Sul giornale c'è scritto, lui corre per Dio, nel 24. Che tu sia operaio, impiegata, casalinga, ingegnere, qualsiasi cosa tu faccia, stai lodando Dio. Se metti Dio al centro, stai mettendo a frutto una capacità che Dio ti ha dato. O che hai imparato, usando il cervello che Dio ti ha dato. E se fai questo, stai facendo piacere a Dio. Che tu stia insegnando, lavando un pavimento, portando i figli alla festa, programmando un PC, vendendo, non importa cosa stai facendo, stai lodando Dio se Lui è al centro. Adesso non lo fai per motivi egoistici, chiaramente. Non credo che questo dire, sapere queste cose, renda il lavoro meno stancante. Genesi 3. Ma mette le cose nel giusto contesto. Visto che Dio è grande, immenso, cosmico, tutto quello che volete, e noi siamo fatti a sua immagine, però siamo piccoli e imperfetti. Ognuno c'è un pezzettino di immagine in qualche modo. Ma secondo voi, i scienziati che l'altro giorno hanno scoperto le onde gravitazionali, da Einstein che 100 anni fa le ha teorizzate, a chi ha reso possibile questo esperimento, dove l'ha presa questa genialità? Nel cassetto? È Dio che gliel'ha messo in mezzo. David Bowie, morto poco tempo fa, un genio creativo. La sua creatività è un'ombra di quella di Dio. Capite? Noi siamo semplicemente amministratori quello che Dio ci ha messo in mezzo. E che tu sia uno scienziato, che tu sia un matematico, che tu sia quello che sia, stai semplicemente mettendo in pratica, usando l'immagine di Dio che è in te. Ecco perché Paolo diceva, qualsiasi cosa facciate, fatela per Dio. Non voleva dire che dobbiamo sempre solo parlare di Dio, che lo facciamo comunque, parliamo di Dio, vivendo, essendo quello che siamo. Stava dicendo Paolo in questo suo concetto, quando ti viene bene qualcosa, quando sei contento di ciò che hai fatto, ricordati che è merito di Dio, è una sua grazia. Siamo sua immagine, siamo, e nella sua grande bontà ci ha dato la capacità di fare delle cose. Questo è quello che siamo per Dio, questo è questo comandamento. Lavora 6 giorni perché Dio ha lavorato, perché Dio ti dà queste capacità. Ovviamente, ripeto, il peccato ha tutto rovinato. Il lavoro è diventato faticoso e peggiorare le cose ci sono le persone. Finché fosse faticoso il lavoro, dice ancora. Per cui abbiamo colleghi con cui non andiamo d'accordo, per cui noi sbagliamo, anche noi non sono altri, ci sono i clienti che ti fregano, eccetera, eccetera. Spesso siamo molto egoisti, questo va bene, questo cielo va bene, va male. Noi viviamo in questo mondo, è vero. Ma torniamo un attimo al concetto centrale di qual è il valore, l'idea creazionale del lavoro. È anche vero che non è giusto che ci ammassano di tasse come fanno. Diciamolo tutto, non è biblico che la maggior parte del tuo lavoro vada buttato via. Parliamoci chiaro, questo non è quello che Dio voleva. E così, purtroppo, fine. Quando il popolo di Israele voleva un re, così ha detto, attenzione, che poi dovete pagare le tasse. Non so se si immaginava cosa siamo arrivati qui in Italia, però il concetto è questo, fate attenzione, che vi rovinano. Il non rubare non si applica solo al contribuente, ma anche all'amministratore pubblico, che poi usa i nostri soldi in maniera disastrosa. È tutto il sistema che non funziona bene, però. E leggete il Salmo 58. Il Salmo 58 è un'invettiva violentissima contro l'amministratore pubblico, giudice, quello che è, corrotto, che non, è violentissimo come Salmo. Dice, siano come l'aborto mai nato. Spacca i denti con un pugno, dice Davide a Dio. Cioè, Dio si arrabbia per queste cose, diciamocelo. Lavoriamo, sì, giusto, ma vediamo le cose. A Dio non piacciono le cose come vanno adesso. Non ci dice, non cambia niente, alla fine devo pagare sempre F24. Però almeno so che Dio mi capisce. Dice, guarda, lo so, le cose non vanno bene così. Cercate di cambiarle, ma quello che volete. Aiuta a sapere cosa pensa Dio. Quindi questo, ripeto, non è il comandamento del riposo, e neanche del lavoro, è il comandamento del riposo e del lavoro, ma soprattutto è il comandamento della lode a Dio. È un aspetto, secondo me, dovremmo ragionarci un attimo. Negli anni 80-90, più 70-80-90, in Italia stava abbastanza bene, insomma. Quindi c'era parecchio benessere e siamo stati abituati a un lavoro, insomma, alle 5 finivi e un sacco di tempo libero. E giustamente, chi era più sensibile a questo lavoro, questo tempo libero, lo uso per grattarmi la pancia, per fare un secondo lavoro che non ho bisogno, lo uso per in chiesa, per fare volontariato o altre cose. Ora le cose sono diverse. Non so chi di noi si possa permettere come una volta di 2 settimane al mare, mandare i figli 1 mese in vacanza con i nonni. Nessuno. Perché il mondo è peggiorato. L'egoismo dell'uomo, il peccato dell'uomo ha portato alla crisi del 2008 e mille altre cose. Distribuzione iniqua di ricchezza, tutto quello che volete. Le cose vanno male perché l'uomo è peccatore lontano da Dio, ricordiamocelo. E diciamo anche qui in Occidente siamo abituati a un concetto di normalità forse un po' troppo alto. Noi pensiamo normale un livello di ricchezza che non è poi così normale, insomma, è alto. Però è chiaro che in questo contesto di oggi ci affatichiamo, chi può, molto di più di un tempo, per avere meno forse. Una volta con 8 ore te la cavavi, adesso ti passano 12 e galleggi. E quindi è chiaro che in questo contesto a volte ci si sente, guarda cavoli, sono costretto a lavorare troppo e faccio poco per Dio. No, non è vero. Lavorare è servire a Dio. È il mandato creazionale, culturale. Lavora la terra che ti ho dato. A tutti coloro che si sentono in colpa perché devono lavorare troppo, se non è per avidità. Chi ha Dio al centro e non è avido e quindi comunque si sente per lavorare troppo, e che magari passa 10, 12, 15 ore fuori di casa, Dio ti sente, dice, non stai sbagliando, è così, va bene, stai servendo. Stai servendo i tuoi clienti, stai servendo il tuo padrone, stai servendo la tua famiglia, va bene così, non sei in colpa. Chi invece finisce alle 5, va bene che una volta vai in palestra, va bene che una volta vai alla parrucchiera, ma ci sono anche gli altri, c'è anche la chiesa, capite? A chi più ha, gli più chiede. Se hai più tempo libero, se non ne hai, non importa, basta. Questo è un comandamento contro la pigrizia, fra altre cose. Lavora tanto, alcune traduzioni dicono fatica. Fatica. In Deuteronomio la traduzione è fatica, secondo alcune Bibbie. Quindi fatica e poi riposa. E di tutto il pensiero biblico sottolinea il dovere, non il diritto, il dovere di lavorare. Prima Corinzi, Efesini 4, insomma, ce ne sono tantissimi dei riferimenti. Questo è anche il comandamento contro l'ignoranza. Studiare non vuol dire semplicemente giustificare lo stipendio che diamo basso, che diamo agli insegnanti. Non vuol dire semplicemente lavarsi i figli dai piedi per qualche ora. Studiare vuol dire prepararsi per quello che sarà il mio servizio a Dio e al popolo e alla civiltà. Capite? Non è una cosa così. Insegniamolo questo ai nostri figli. Che difficile, lo so. Lo dico qua e poi, vabbè, ci proviamo. Quindi, ripeto, riassumendo la prima parte, il dovere di tutti è lavorare, darsi da fare, non solo egoisticamente, il nostro darsi da fare è anche un servizio che diamo agli altri. E cosa vuol dire per noi oggi? Ripeto, il principio è questo, lavoriamo tutti, 6 giorni. Chi fa part time? Chi ha contratto a tempo determinato? Chiaro che bisogna capire il principio. Il principio è servi Dio lavorando e servendo gli altri. Poi fai cosa puoi, ma l'importante è questo, niente ozio. Nessuno è autorizzato, e qui parlo soprattutto a chi capisce, maschi, a stare con le mani in mano e a passare il tempo a giocare con la PlayStation o con l'Xbox o col telefono. Nessuno è autorizzato. Ok, ci si deve anche divertire, va bene. C'è gente che lavora con queste cose, bisogna pure fargli svendersi i telefoni, va bene, insomma. Però, capiamoci, nessuno ha utilizzato a non fare niente. Una volta che hai capito il tuo lavoro, se hai ancora del tempo, non stare a grattarti la pancia e basta, o a fare il parassita. Il comandamento dice, quando avrai finito tutto il tuo lavoro, che non è solo quello, è servizio anche agli altri, allora ripositi, ma quando avrai finito, non prima. E specialmente in famiglia, ognuno fa la sua parte. Il lavoro va equamente distribuito fra genitori, figli, maschi e femmine. E culturalmente qui forse abbiamo qualcosa da imparare. E a me fa veramente infuriare, qui non parlo di nessuno specificatamente, penso ad altri, genitori che hanno uno o due lavori e figli che stanno a casa a far niente. Questo mi fa veramente andare fuori di te. Ma che senso ha? A parte il buon esempio, ci sono anche le buone mazzate in questi casi, secondo me. Perché io vi do il buon esempio, ho due lavori, tu sei sul divano a giocare col computer, no. Non lavori, aiuta in casa, fai volontariato, servi in chiesa, fai qualcosa, non stare con le mani in mano, perché l'ozio fa male. Un proverbio italiano dice, l'ozio è il padre di tutti i mali. E non siamo fatti per oziare. Perché oziare, prima di tutto, è un motivo molto egoistico. Non penso a te, penso solo a me stesso. E pensiamo un attimo a chi va in pensione. C'è gente che ha paura di andare in pensione. Perché non sa più cosa fare. C'è chi invece ha mille cose da fare, lavora più di prima, bene. Ma chi va in pensione e non sa più cosa fare, invecchia male. Perché non siamo fatti così. Uno che ha 65, 70, adesso non so quando andremo in pensione, quando ci reincarneremo forse, non ci reincarniamo, sto dicendo quello. Ma capite, non diventi inutile. Diventi una persona che può mettere in pratica l'essere immagine di Dio in un altro modo. Non sei inutile. Buttiamo la società, li mettiamo da parte. Poi per carità, magari uno sta bene, tutto quello che volete, capiamoci, ognuno ha i suoi ritmi diversi, ma che non esiste che una persona che va in pensione diventa un parassita, no. ha altri ritmi, giusto, meno male, perché il nostro corpo è fatto così. Ma non siamo fatti per oziare, ripeto. E mi preoccupa un po', lo dico, ma in senso generale, vedere nuove generazioni a cui manca il senso del dovere. Non è, forse è colpa della civiltà in cui crescono, in cui la faticarsi è quasi una colpa, essere ignoranti è quasi una virtù. Anni di Grande Fratello hanno prodotto questo. E i genitori guardano il Grande Fratello, non i figli. Capite? Insomma, se tu da grande vuoi fare la velina, fatti dei problemi. E tu mamma anche altri, forse. E no, ma non so, sono cose serie, no? Non noi facciamo battute. Insegniamo ai nostri figli di tutte le età l'importanza della fatica, dell'impegno, del pensare agli altri. E noi stiamo, la società sta costruendo dei bambini, ragazzini estremamente egoistici. E io sono convinto che tutti ce l'hanno col telefono. Il telefono, la tecnologia, non ci ha reso peggiori, ci ha reso più quello che siamo. Ci ha dato i mezzi per mettere ancora più in pratica il nostro egoismo. Ma siamo resti egoisti come prima, eh? Non è che chi non ce l'aveva era migliore, no. Sempre egoista, aveva altri mezzi per dimostrarlo. Dico, non c'entri di male, adesso insomma, più si è fatto, ma tu c'entri di male dall'estetista, dalla parrucchiera, in palestra, dove volete, va tutto bene, anzi è importante anche. Ma la domanda è, lavoro solo per quello? Facciamo attenzione a non insegnare, a non accettare che lo scopo del lavoro è solo l'egoistica indipendenza economica, per farsi debiti e comprare quello che si vuole. Dio ha un'altra idea di lavoro, capite? E adesso passiamo al riposo, e poi mi riposo anche io. Dio dice, dopo che hai lavorato, riposati. E che c'è di strano? Che c'è di strano? Torniamo a 4-5.000 anni fa, quando Dio ha dato questi comandamenti. All'epoca c'erano due tipi di persone. Chi lavorava sempre e chi non lavorava mai. Il popolo di Israele veniva da 400 anni di schiavitù. Lo schiavo lavora e basta. Il faraone riposava e basta. Capite? Il contesto culturale in cui viene detto questo comandamento. Schiavi e poveri lavoravano sempre, sacerdoti e nobili mai. La classe dirigente era un parassita che viveva alle spalle di chi lavorava. E come dice Ecclesiaste, non c'entri nulla sotto il sole. Avete capito il riferimento? Sì, meno male. Io ho detto niente però. Non c'era un periodo di riposo uguale per tutti, capite la straordinarietà di questo comandamento? È rivoluzionario. Dio sta cambiando completamente la società del tempo. Dice, tutti lavorate e tutti riposate. È fantastica sta cosa. L'uguaglianza nasce qua. È Dio che l'ha inventata, non i greci, non nessun altro. No, Marx, l'ha inventata Dio, siamo tutti uguali. Tutti lavoriamo e tutti riposiamo. È un concetto straordinario per l'epoca. E dissi la prima volta che lo scopo dei comandamenti sono la libertà. Dio dice, io vi ho resi liberi e vi do questi comandamenti perché continuate ad essere liberi. Chiaramente, prima di tutto la libertà dal peccato, chiaramente. Ma la libertà non è assenza di regole. La libertà è avere regole giuste, uguali per tutti. E Dio quale sta dando? Ed è fantastico questo Dio. E la società proposta da Dio è un modello che dobbiamo tendere a quello. È fantastico perché Dio è il più grande. Dio è il più giusto. Gloria a Lui per questo. E notate cosa dice. Ti devono riposare. Non solo gli ebrei. I figli, le figlie, i servi, il bestiame, gli stranieri e gli animali. Gli animali. Cioè Dio si preoccupa degli animali, ma che gli importa Dio degli animali? Tanto, leggete il Nuovo Vecchio Testamento, la legge del Levitico, Dio si preoccupa degli animali, dei campi. Dio, il creatore di tutto quanto, si preoccupa di dare a noi incapaci di gestirci le cose, regole su come gestire gli animali e i campi, perché non siamo capaci, guardate il mondo come va. L'ecologia da dove esce? Da Dio. Dio ci dà le coordinate per una sana ecologia in cui l'uomo è il culmine della creazione e deve amministrare, non è che il contrario, sono persone che servono gli animali. E vabbè, adesso non mangio anche più la verdura, che se mangi la verdura togli da mangiare l'animale, insomma stiamo arrivando a questi punti qua noi. Però capite, Dio dà le coordinate per una sana ecologia. Dio ha pensato a tutto. Questo comandamento ecco perché è bello, perché ci rivela il cuore di Dio. Ma cosa dice anche? Riposi lo schiavo. Lo schiavo che all'epoca, anche oggi, è poco più di un animale. Non sta dicendo qua che Dio sia a favore della schiavitù. il problema della schiavitù è affrontato seriamente nella Bibbia, in maniera in qualche modo collaterale, non diretta. Ma Levitico 25 dice, se hai uno schiavo, trattalo come ospite. La schiavitù è vecchia come l'umanità, tanto quanto la prostituzione. Le cose vanno collegate. E Dio dice, ok, non mi piace sta cosa, ma se ci deve essere, dà delle regole ben precise. Quando Paolo scrive a Filemone, si capisce il pensiero di Dio sulla schiavitù. Quindi, chiudiamo qua la parentesi. Dio non sta dicendo la schiavitù va bene. Dio qua sta dicendo una cosa straordinaria. Non importa chi c'è nel mio popolo, non importa chi c'è con te, tutti si devono riposare. Perché siete tutti quanti uguali. E spesso mi rattrista perché noi non vediamo la grandezza di Dio in questo. Noi non capiamo. Noi nel Vecchio Testamento mettiamo da parte. Noi non pensiamo che Dio abbia da dire su tutto. Dio ha da dire su tutto. Ma non da dire perché ti bacchetta. Perché ti dà delle direttive, delle traiettorie fondamentali per una società che funziona. È Dio che ha inventato l'eguaglianza sociale, Dio che ha inventato tutto Dio inventa, tutto il bene che c'è in questo mondo parte da Dio. Ora veniamo al vero e proprio riposo. Sabato e domenica poco importa, sabato c'è questa polemica a volte. Il termine sabato deriva da Shabbat, che vuol dire riposo. C'era il giorno 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi c'era il riposo. Non è che noi dobbiamo essere fiscalisti in questo, fiscali, scusate. L'importante è riposare, secondo il pensiero biblico. E vediamo nel Nuovo Testamento, già in Giovanni 20, 19, poi negli Atti, in Prima Corinzi, che l'indicazione è questa, che i cristiani si ritrovavano la domenica. Perché? Perché Cristo è risolto la domenica. Cristo ha dato un nuovo riposo. Tutto quanto una teologia dietro molto profonda. Quindi, detto questo brevemente, che insomma, che non importa, insomma, la domenica va bene, non stiamo infrangendo il comandamento di Dio se ci troviamo la domenica. E facciamo attenzione, questo comandamento che parla di riposo, dicevo prima, non parla direttamente di andare in chiesa. Va benissimo, e vedremo perché. Ma qui dice, riposa. E la prima applicazione pratica di questo comandamento è in Esodo 16, quando c'è la manna. Il popolo di Israele era nel deserto, non c'era ancora la terra da lavorare, quindi cosa fa Dio? Vi procuro io la manna. Dio non produce focaccine, sfornati, produce la manna. Il popolo si deve alzare la mattina presto, andare a raccogliere, ma solo un omer, una quantità a testa. Se ne raccogli troppo va male, se ne raccogli poco rimani senza. Quindi Dio sta dicendo, io mi occupo di te. Domani ce ne sarà ancora, fidati di me. Al venerdì, raccogli nel doppio. Ma va male, no, non va male. Cosa succede? Cosa sta facendo qua? Dio dicendo queste cose, Dio sta dicendo, fidati di me, ci penso io. Infatti la prima comunicazione, il primo messaggio che comunicava il popolo di Israele fermandosi, non lavorando, a tutti i popoli intorno che si ammassavano di lavoro ogni momento era, noi ci fidiamo di Dio. Noi ci fidiamo di Dio. Quindi fermarsi, non lavorare, era ed è prima di tutto una dimostrazione di fede. Per noi è più difficile. Invece c'è la busta paga che arriva, la busta paga a fine mese. Ma per un contadino, fermarsi un attimo, lasciare i campi lì, chi se ne occupa, specialmente all'epoca in cui non c'era tutta la conoscenza che abbiamo adesso? Chi ci pensa alla mia terra? Ci pensa Dio. Io mi posso fermare e riposare perché le cose vanno avanti lo stesso, perché ci pensa Dio. E il popolo di Dio l'ha chiamato a dimostrare la sua fede non lavorando e fidandosi che Dio avrebbe provveduto dando da mangiare loro. E in Neemia 13 leggiamo che Neemia ha dovuto chiudere le porte di Gerusalemme, perché gli altri venivano a commerciare, per dire che era solo un popolo che si fermava, Israele, per questo principio. E quando Dio accusa il popolo di non rispettare i sabati, perché lo accusa del sabato? Perché non andavano in chiesa? No! È molto peggio, perché il patto fra Dio e il popolo era questo, io prendo cura di te e tu ti fermi e pensi a me. È mancanza di fede quando il popolo di Israele non si ferma. Non, è ben peggio che andare in chiesa e non fermarsi e dire tu non ce la fai, ci devo pensare io a me stesso. Questo diceva il popolo di Israele quando si liberava Dio e lavorava anche al sabato. Quindi io mi fermo perché dichiaro che Dio è colui che si prende cura di me e mi posso riposare, sicuro della sua provvidenza. Mi fermo e dichiaro che Dio è il Signore, Lui che comanda e Lui che provvede alla mia famiglia, non solo io. Io devo fare la mia parte, ma devo capire che comunque è Lui che conta. Ma non è tutto. Un commentatore diceva, noi cristiani siamo in guerra. Siamo in guerra noi cristiani, lo sappiamo, no? C'è la nostra guerra personale, mai vinta, è sempre da combattere contro il nostro peccato. E siamo chiamati a portare l'anima a Cristo. Per noi riposarci, fermarci, venire qua, lodare insieme a Dio, ascoltare la sua parola, cosa vuol dire? Vuol dire tu hai vinto la battaglia, non io. Non importa, tu hai vinto, io mi posso fermare anche oggi. Oggi posso venire qui in chiesa e dire mi fermo, mi riposo, perché sei tu, Signore, che fai tutto. Tu mandi avanti il mondo e tu, Dio, mandi avanti la tua opera. E per, specialmente per noi missionari, George Verbe questo punta molto, il nostro fondatore, non siamo noi che portiamo avanti l'opera. Noi dobbiamo fare la nostra parte, ma ci possiamo anche riposare, perché alla fine è Dio che conta. Dio è il Signore, non noi. Ora, vi ripeto, ci va sempre un po' di buon senso, ci sono i turni da fare, per carità. Ci sono gli ospedali che devono funzionare anche la domenica, non è essere fiscali. Il concetto di fermarci a riposare, in quel momento ci fermiamo a riposare, dichiarando Dio, tu ti prendi cura di me e di noi. Non occorre essere fiscali in questo caso, è il concetto. La libertà anche di riposarci. E sapete cosa ha fatto Dio? Si è riposato? E cosa ha fatto? Era stanco di quando si è riposato? No. Si è goduto quel che aveva fatto. Poi noi l'abbiamo rovinato, quello è un altro discorso. Ma Dio ci dice di riposare anche per godere di quello che abbiamo fatto, grazie a Lui. Riposandoci, fermandoci, dimostriamo che Lui è al centro e che dipendiamo sempre comunque da Lui. Quindi sì, la domenica veniamo benissimo in chiesa, ovviamente, ma lo facciamo sia per riposarci del lavoro e insieme gioire di ciò che Dio ha fatto nella settimana, anche tramite noi. Quindi insieme lodiamo Dio, affermando che un giorno ci riposeremo per sempre con Lui. Noi ci fermiamo ricordando che un giorno saremo sempre con Lui a riposo. Noi abbiamo bisogno del riposo, non Dio. Dio non si fa niente del nostro riposo, noi sì invece. Capite? Il comandamento è per noi, non per Dio. Abbiamo bisogno di riposare perché siamo fatti per riposare. A chi ci dice sono stanco e non è pigro, o non è come Silvia che dormirebbe sempre, tanto non c'è quale. Cosa diciamo? Riposati. O vai dal medico se è una cosa grave, perché a volte c'è anche questo, a volte siamo stanchi perché il nostro fisico è rovinato dal peccato. Insomma. Ci sono studi, pure tanti, che dimostrano che riposare fa bene alla salute. C'era uno studio l'altro giorno sul Corriere che la pennica pomeridiana ti allunga la vita. La pennica di una mezz'oretta, non tutta la vita, capite? Fa tanto male oziare quanto fa male esagerare. E quante volte vai dal medico e ti dice, si riposi. Ora, a una certa diventa più urgente riposarsi, quando sei un pochino più giovane. A 20 anni così la fatica la senti meno, ma è normale così, questo anche questa è la nostra vita, però è il ciclo della vita che è davanti. E se il nostro fisico ha bisogno di riposare, e sia conseguenza del peccato, ma perché siamo fatti così? Perché non siamo creature, non siamo le creature. Se ti riposi, quando dormi, chi manda avanti il mondo, il tuo corpo? Dio. Tu devi dormire. Sei distrutto, stravolto, stravolta, riposa. Mia moglie, mio marito e i miei figli mi dicono, i figli hanno una stanchezza molto variabile a seconda del momento e della circostanza, specialmente lunedì mattina sono distrutti, chiaramente. Sabato sera mai, è normale che sia così. Sei distrutto, riposa. Se la mia famiglia, qualcuno, diamo il contesto di riuscire a riposare. A volte non ce la facciamo. Ma quello è l'obiettivo. Riposiamo. E riposare è una cosa che soprattutto noi, evangelici, dobbiamo ragionarci un attimino bene. Ci sono volte in cui arriviamo la domenica sera che siamo più distrutti del venerdì sera. A volte è giusto così. Ci sono momenti in cui dobbiamo dare il 110%, va bene, ci sta. Ci sono momenti, ma non può essere la vita così. Non possiamo morire di fatica. Noi corriamo, ci ammazziamo di impegni o di divertimento. A volte ci stanchiamo più perché ci divertiamo. E non ci fermiamo mai, questo non va bene. Chi ci vede? Chi sa che siamo credenti? Vede persone che corrono sempre? E quindi dice, ma tu sei matto e faccio quella vita lì? O vede persone che, avendo Dio al centro, sanno godere del lavoro, malgrado le difficoltà che ci sono, e sanno anche riposarsi. Dio non ci chiede di ammazzarsi di fatica. In alcuni momenti sì, ma Dio ci dà un ordine, riposa. Non dice lavora, 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 dice riposa. Un riposo non egoista, chiaramente, un riposo con Dio al centro. Ci sono vari modi per riposare, venire al culto è uno di questi, perché ci rigenera, ci fa bene. Dormire, ovvio, camminare. Io mi rilasso molto con i lavori pratici, ognuno ha il suo, insomma. È chiaro che se tu sei tutto il giorno davanti a un computer, magari per riposarti vai anche a zappare la terra, vuol dire. Chi va tutto il giorno all'opposto, cioè, siamo diversi, non c'è uno che ha un modo di riposarsi un altro. A me mettermi, stare fermo un quarto d'ora, sì, 20 minuti, poi sclero. Sono fatto così, per me quello è stress, per una buona pace di mia moglie, ma ognuno è fatto diversamente, chiaro, però il concetto è questo, staccare per fermarti e dire ok, posso anche dedicarmi un quarto d'ora al mio giardino, un quarto, sempre con le dovute proporzioni, perché tanto, perché Dio me lo concede, posso farlo, e lì nel mio giardino, faccio un esempio banale, onoro in qualche modo l'immagine che Dio ha fatto, Dio la prima cosa che ha fatto è stato un giardino, quindi sono un giardiniere, collaboro con lui, in qualche modo. Dio ci vuole insegnare una cosa, a fermarci a dire grazie Dio per chi sei, per cosa hai fatto e perché io mi posso riposare, perché alla fine fai tutto tu. Beh, io spero che in questa mia forse un po' lunga, brevissima sono stato, discussione, abbiamo imparato cose di più su Dio, imparando ad apprezzare il suo interesse per la natura, per gli animali e a capire cos'è veramente il lavoro, la nostra lode. Lavorando Dio, serviamo gli altri e lo lodiamo. Lavorando, lodiamo Dio e serviamo gli altri. Pensate alla vostra giornata, a quello che fate tutti i giorni, e pensate a come, non cosa cambiare, ma quello che state facendo, come state onorando Dio. In che modo l'immagine di Dio viene applicata in quello. In qualsiasi cosa che fate, vi sfido, secondo me, se non è peccato, chiaramente, in qualsiasi cosa che facciamo, stiamo in qualche modo imitando Dio. E dopo aver fatto tutto il nostro dovere, dobbiamo riposare, perché è Dio che ha tutto sotto controllo. E vi lascio con alcune frasi che non sono mie, purtroppo, mi piacerebbe che fossero mie. Questa è la prima. Dopo il peccato, l'uomo non desidera più lavorare per dare gloria a Dio, ma per se stesso. Questo è il problema. Allo stesso modo, nel riposo non ha più Dio, ma il proprio piacere. È qui che sbagliamo noi. Il lavoro è il mezzo attraverso il quale viviamo nel mondo la nostra chiamata di essere creati immagine di Dio. Il riposo è il modo in cui dichiariamo la sovranità del Creatore, che ci ha fatti a sua immagine. Riposandoci, venendo qua, dichiariamo che Dio è il Creatore. Lavoriamo e riposiamo per la gloria di Dio. E per concludere, la frase di Eric Liddell. Credo che Dio mi abbia fatto con uno scopo, ma anche veloce, e quando corro sento il suo piacere. Sento che è contento, scusate. Questo è bellissimo, questo è il frutto della cosa. Io sono bravo a disegnare? Quando disegno, io non sono bravo. Quando disegno, Dio è contento. Io sono bravo a fare i conti? Quando faccio i conti bene, Dio è contento. Io sono bravo a fare una cosa? E quando faccio quella cosa bene? Dio è contento. Partendo dal presupposto che Lui è al centro, chiaramente. E che Dio ci dia proprio questa gioia, questa passione per Lui, per quello che ha fatto, perché miseria, ne ha dette di cose importanti che a volte ce le perdiamo. Adesso ricomincio, forse meglio che smetto, ma ha pensato veramente a tante di quelle cose di Dio che se ci fermassimo un attimo a analizzare sarebbe fantastico. Tutto quello che c'è di buono nel mondo viene da Lui, e anche quando lavoriamo, qualsiasi cosa facciamo, ricordiamoci che stiamo lodando, e quando è il momento riposiamoci, perché non è peccato riposarsi. Amen.